18 e 32 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare Pop Sera fino alle 20:30. Buonasera Luigi Ambrosio.
Buonasera Sciauchi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Ci chiami da Rimini.
Chiamo dalla Fiera di Rimini, tradizionale appuntamento di inizio stagione politica con il meeting di Comunione e Liberazione, e oggi insomma i protagonisti sono stati quelli della maggioranza, Meloni e Salvini, che hanno fatto il doppio ruolo. In assenza dell'opposizione vera, hanno fatto il governo e l'opposizione. Meloni il governo, Salvini l'opposizione. È stato un po' divertente vederli.
Questo potrebbe essere il titolo domani sui giornali.
Andremo avanti, sì, vediamo, sulla riforma della giustizia, nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al Parlamento e alla volontà popolare. Andremo avanti non per sottomettere il potere giudiziario al potere politico, come dice qualcuno male informato o più spesso in malafede, ma al contrario, per rendere la giustizia più efficiente per i cittadini e meno condizionata dalla mala pianta delle correnti politiche e dei pregiudizi ideologici, per liberarla.
Ecco Luigi, possiamo dire che sì, a ogni giornale ha offerto un titolo, uno sui giudici, uno sul piano casa e quindi sulla questione demografica, uno sui migranti, e ovviamente poi anche c'è la questione dell'Unione Europea moribonda e poi Gaza, per dire. Partiamo da
Gaza, ci mettiamo pure l'Ucraina dentro. L'Ucraina, il tema della polemica con Salvini è stata quella cosa lì, è stata l'Ucraina. Salvini ha parlato di Macron, ancora non ha parlato di Gaza, non ha parlato di altri temi internazionali, è andato tutto a rompere le scatole a Macron per cercare il titolo anche lui.
Allora, partiamo da Salvini, così poi lo archiviamo e andiamo Okay. Allora, Salvini ha scelto, oppure gli organizzatori hanno scelto, forse anche in modo furbesco, no? Hanno fatto questa scelta di avere il presidente del Consiglio e il vicepresidente che non sono mai stati in sintonia su tante questioni, almeno diciamo così, a parole, come quello dell'Ucraina o di Israele o la questione di Gaza, hanno scelto di lo stesso giorno, e poi cosa è successo? È successo che ovviamente Giorgia Meloni ha il suo status, quindi quando fa un discorso di 55 minuti viene ascoltata, le agenzie di stampa internazionale la riprendono, e poi c'è Salvini che è andato a colpi di battute, no?
Assolutamente sì, Salvini che era ascoltato da quattro gatti in realtà, perché è sempre stato un po' a sorpresa, nel senso che noi lo sapevamo, ma non era nel calendario del meeting, si è infilato all'ultimo proprio per andare a fare questa controprogrammazione, si direbbe in termini televisivi, nei confronti di Meloni, lì al stand del Ministero dei Trasporti, di cui lui è ministro, e c'erano più giornalisti che fan della Lega e di Salvini ad ascoltarlo, ed è stato tutto un profluvio di battute nei confronti di Macron. A un certo punto ha detto, gli hanno tradotto male la mia frase, tacchete al tram, in milanese, se gliel'avessero tradotta bene non si sarebbe offeso, e poi ha spiegato che lo vorrà invitare ad attraversare il ponte sullo stretto di Messina con una bella Euro 2 che scarica gas nero, fumo nero, altro che auto elettrica. Le ha tentate veramente di tutto per strappare la battuta, per prendere l'applauso, per prendersi il titolo. Ha fatto invece un riferimento a Meloni piuttosto significativo dal punto di vista politico. Quando gli hanno chiesto, l'hai sentita? Lui ha risposto, certo, ci sentiamo sempre. Vuoi sapere, ha risposto la giornalista, per quanti secondi ci siamo parlati? Proprio, no? Il gelo in quel momento è calato. Quando ha parlato così si è capito, insomma, che i rapporti tra i due in questo momento sono un po' ai minimi, altro che sintonia e lavoro comune.
Ecco, faccio sentire questo passaggio che riguarda la casa.
E lo dico anche annunciando, sì, che una delle priorità sulle quali intendiamo lavorare insieme al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ringrazio, è un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie. Perché senza una casa è molto più difficile costruire una famiglia.
Ecco Luigi, a parte la promessa, lei ha inserito e ha ringraziato Salvini, quindi anche da questo punto di vista diciamo che non c'è partita tra i due.
No, assolutamente no. Il piano casa, il piano casa è un progetto ambizioso naturalmente. Uno potrebbe pensare magari lo facessero veramente il piano casa, sappiamo noi a Milano qual è il tema dell'abitare, no? Poi dopo si può interpretare in tanti modi e l'interpretazione che ne dà lei è quella più consona al luogo in cui ci troviamo. Ci vogliono le case per le giovani coppie, così fanno tanti figli, e naturalmente l'applauso era semplice, no? Da prendere con un argomento del genere qui a Rimini, comunque la si pensi, questa è proprio la cultura di base di questo luogo del meeting 2025. Certo, Salvini ha provato a risponderle, certo, però questo piano lo attueremo noi del Ministero dei Trasporti, saremo noi delle infrastrutture e trasporti, e quindi insomma sarà merito mio e non merito tuo, e quindi di nuovo questa lite tra due soggetti che dovrebbero lavorare insieme, che invece oggi erano più rivali che amici, e vabbè, insomma, è stato un po' il ping pong della giornata questo qua.
Ecco Luigi, tu hai frequentato questa kermesse di Rimini, la frequenti da un po' di tempo, è cambiata anche nella manifestazione, diciamo nella manifestazione popolare, nel pubblico, è cambiata visto che sono cambiati i tempi?
Allora, nel pubblico non tanto, ti dico, forse se vogliamo qualche nota di colore, c'era un po' meno spazio per la libreria, un po' più spazio per gli stand dei ministeri. Questo so adesso di fronte a me, oltre ai ministeri, insomma, c'è davanti un grande sponsor che è l'ENI, qui vedo un grande cartello, il Ministero degli Esteri, il Ministero delle Infrastrutture, insomma, lo Stato ci ha messo tanti soldi quest'anno, ma non è la prima volta, è successo anche in passato questo. Quello che è cambiato è, diciamo, se vuoi, la connotazione politica, l'orientamento politico. Loro ci tengono molto a far capire come la pensano e come si schierano. Negli anni scorsi c'era sicuramente un po' più di attenzione anche alle opposizioni, quest'anno le opposizioni non si sono viste, a parte un Enrico Letta che ormai insomma è un po', diciamo, uno che fa partita a sé, ma i leader politici dell'opposizione non si sono visti, si sono visti Meloni e Salvini, come dire, si gioca tutto all'interno non solo della maggioranza, ma anche della destra, no? Sicuramente c'era Lupi oggi che passava di qui, ma proprio passava di qui, l'attenzione è rivolta in particolare alla Presidente del Consiglio, passa tutto da lì. Se vogliamo ragionare in termini così proprio di potere, questo è un ulteriore tassello che lei mette alla sua strategia di potere, che ovviamente questo non è che è il mondo egemonico della destra italiana, però è un pezzettino che le mancava, perché oggi ha fatto un discorso di una che vuole durare, ma non due anni da qui alla fine della legislatura, vuole durare anche nella prossima legislatura, questo sicuramente, e gli applausi li ha presi su questa prospettiva qua.
Che rapporti ci sono tra il mondo CL e Fratelli d'Italia e comunque con il governo in generale?
Allora, se vuoi ti dico una cosa su Milano, un piccolo retroscena su Milano che chiarisce un po' questa domanda, perché i rapporti tra CL e Fratelli d'Italia sono sempre passati attraverso la conta dei voti e dei consensi, ma i voti di CL non sono mai andati a destra, sono sempre rimasti, insomma, diciamo, il mondo Fratelli d'Italia, altri partiti centristi, e in passato anche Partito Democratico e partiti centristi del centro-sinistra. Su Milano, qualche off the record così questa mattina, per capire insomma l'aria che tira, visto la situazione politica che conosciamo a Milano con le inchieste, con la crisi della maggioranza che sostiene Sala, che in passato comunque non aveva nascosto un certo dialogo con questo mondo. Ecco, su Milano oggi il clima era molto diverso, era un ritorno al centrodestra, ma non a Fratelli d'Italia, un ritorno al centrodestra nel centro del centrodestra, quindi uno schema, se vuoi, piuttosto tradizionale. Poi se questo si tradurrà in voto veramente al partito centrista e non al partito di Giorgia Meloni, questo è un altro discorso. Secondo me dipenderà molto da chi saranno le persone. Lei ha dimostrato che può esistere un rapporto diretto con Fratelli d'Italia, una credibilità diretta del suo partito. Poi naturalmente dipende dai personaggi che Fratelli d'Italia mette, perché sappiamo insomma quale sia la realtà, no? del partito di Meloni, non solo nelle vecchie generazioni, ma anche in alcuni rappresentanti delle nuove generazioni che fanno un po' più fatica ad accreditarsi, nonostante i tentativi di questi anni.
C'è un capitolo che riguarda l'Unione Europea, dove lei ha citato anche l'intervento di Mario Draghi. Sentiamolo.
Un'Unione Europea che sembra sempre più condannata all'irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste dalla Cina, dagli Stati Uniti, come ha giustamente rilevato Mario Draghi qualche giorno fa da questo palco. Ora, io che sono passata dall'essere un impresentabile per aver collocato il mio governo all'opposizione del governo, il mio partito all'opposizione del governo Draghi, all'essere definita una draghiana di ferro, adesso domani mi divertirò a leggere i giornali per capire in quale delle due caselle verrò inserita stavolta. Però in realtà non mi interessa questo. Mi interessano invece i temi che sono stati posti. Mi interessa rilevare che molte delle critiche che ho sentito rispetto all'attuale condizione dell'Unione Europea le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, venendo per questo aspramente criticata anche da molti di coloro che oggi si spellano le mani, ma sapevo che prima o poi tutti avrebbero dovuto fare i conti con la realtà, perché questa fase di enormi mutamenti, una fase nella quale sono saltati i paradigmi su cui abbiamo visto costruire l'Unione Europea e democrazie decidenti, autocrazie ciniche ci sfidano ogni giorno, ci offre per paradosso una grande opportunità. Un'opportunità che noi possiamo cogliere solo se l'Unione Europea sarà capace di riscoprire la propria anima e le proprie radici, sì, anche quelle culturali, anche quelle religiose colpevolmente negate anni fa.
Ecco, Luigi ha parlato delle radici anche cristiane dell'Europa lì per sapare l'applauso.
L'ha fatto pure Salvini questo giochino qua delle radici cristiane dell'Europa per strappare l'applauso, sì.
Ecco, ti chiedo un ragionamento, diciamo un ragionamento politico. Lei è alleata, suo partito, con delle leadership in Europa, tutti quelli che stanno picconando, quelli che hanno indebolito l'Unione Europea. E quindi, per fare un esempio, Orban, oppure quando c'era il PiS al governo in Polonia, da una parte, e dall'altra parte critica l'Europa in declino. Il declino dell'Europa è dovuto anche, diciamo, alle picconate che vengono ogni giorno inferte dai suoi alleati in Europa, ma anche dal suo alleato in Italia, che Salvini, oppure
sì,
Marine Le Pen, oppure in Spagna l'estrema destra. Quindi è l'area dell'estrema destra quella che in questi anni ha indebolito l'Unione Europea e soprattutto quello che doveva essere l'Unione Europea.
Questa è proprio l'ambiguità di fondo di Giorgio Meloni, che hai benissimo riassunto con la descrizione di questo rapporto irrisolto con l'Europa. Pensa che dopo di lei Salvini è arrivato e ha detto che vuole tornare alla CE, alla Comunità Economica Europea. Sembrava giochi senza frontiere, no? Contro l'Unione Europea. Sono parole assolutamente in libertà, che non significano nulla, rischiano di essere piuttosto irrilevanti in termini concreti e reali, e degli applausi che prende qua, al di là di quello che scrive una stampa piuttosto sdraiata su di lei, le parole di Giorgia Meloni. Pensa che ha provato a vendere una cosa che prova a vendere da settimane, cioè che l'iniziativa sull'Ucraina, quella che abbiamo visto concretizzarsi a Washington, è guidata dall'Italia, con la proposta di applicazione dell'articolo 5 nei confronti dell'Ucraina, che sappiamo è il patto di mutuo aiuto di tipo militare, no? Che governa la NATO. Questa è una cosa a cui credono soltanto gli elettori di Meloni e i giornali compiacenti. In Europa, mi insegni, nessuno prende in considerazione l'idea di una leadership italiana rispetto al tema dell'Ucraina e rispetto al tema del futuro della difesa europea, però qua gli applausi li prendi lo stesso, un po' per ignoranza, un po' per compiacenza, un po' perché va bene così. Quindi a lei tutto sommato non risulta difficile, cioè, come dire, vivere dentro questa contraddizione, questa ambiguità che sottolineavi, perché tanto lei in questo momento ha un'apertura di credito molto ampia, che è dovuta al fatto sostanzialmente che nessuno contrasta davvero l'azione del governo. Questa mattina, poco prima che Giorgia Meloni venisse a Rimini a prendere degli applausi, come li hanno presi, sì, per carità, tutti i leader politici di governo prendono gli applausi, però in questi termini, insomma, non tutti. E beh, poco prima aveva rilasciato un'intervista a Romano Prodi, il fondatore del Partito Democratico, da un lato per lanciare l'allarme di una deriva autoritaria in Italia e dall'altro però per sottolineare che questa cosa accade anche, questo pericolo c'è anche, perché l'opposizione sostanzialmente non esiste. Lui ha detto cose molto sprezzanti nei confronti dell'opposizione, con una battuta molto, molto cattiva nei confronti dell'opposizione. Basterebbe che esistesse, no?
Sì.
Per ottenere dei risultati. E quindi tutto sommato lei può anche non preoccuparsi troppo di queste contraddizioni che in Europa sono evidenti, ma in Italia per una serie di motivi non si vedono, non ha ostacoli. Io non vedo nel suo cammino ostacoli davanti in questo momento, a meno che Salvini non decida veramente di fare il Papete 2, ma mi sembra piuttosto improbabile in questo momento, a un anno e mezzo dalla fine della legislatura.
Ecco Luigi, in questa mezz'ora sei nostro inviato, ma anche nostro analista. Torniamo all'inviato. Mi dici i passaggi più applauditi e quelli meno applauditi del suo intervento?
Allora, quelli meno applauditi quando si è dilungata nei risultati economici, siamo i primi in Europa nel PNRR, nell'applicazione del PNRR, queste cose qua, no? Gli indici di credibilità finanziaria, lì forse la seguivano un po' poco, diciamoci la verità. Quelli più applauditi sono stati la riforma della giustizia, e questo è un classico di un luogo come il meeting di Comunione e Liberazione.
Quello che ho fatto sentire contro i magistrati.
Contro i magistrati, sì. E quando ha parlato di Israele, quando ha criticato Netanyahu, inaccettabile l'attacco, l'uccisione dei giornalisti, Israele si deve fermare, Israele deve fermare i propri coloni in Cisgiordania. Lì, devo dire, un po' mi ha sorpreso, ma forse no, visto che questo comunque è un mondo cattolico, sappiamo i cattolici, no, che cosa stanno facendo, come si stanno comportando su Gaza e sul Medio Oriente. Lì ha preso molti applausi. Certo, qualcuno avrebbe potuto alzare la mano, magari l'avrebbero potuto fare i giornalisti se non fossimo stati tenuti tutti lontanissimi da lei e nell'impossibilità di far domande, però qualcuno l'avrebbe potuto chiedere: scusi presidente, lei sta a Palazzo Chigi, quindi come si comporterà di conseguenza dopo una critica così ferma nei confronti di Israele? Questa domanda non gliel'abbiamo potuto fare e non gliela farà nessuno, credo, nell'immediato.
Perché lei non ha rilasciato, cioè non ha parlato con i giornalisti, ha fatto il suo intervento,
no,
e se n'è andata?
Assolutamente no, in tanti anni non mi sono mai trovato così distante fisicamente dall'interlocutrice o dall'interlocutore, ma non io naturalmente, tutti quanti, no? C'è sempre un'area riservata che è vicina al palco, così che ci si possa avvicinare, poi fare domande e rispondere. Oggi eravamo in una zona lontanissima dove molti colleghi si lamentavano perché si sentiva pure male a causa, insomma, dell'impianto acustico, no? Del grande auditorium, quindi quel fuori onda con Trump, te lo ricordi quando ha detto che io non voglio parlare con i giornalisti? Oggi era una cosa molto concreta. No?
L'ha confermato.
Assolutamente confermarsi. No, sì, l'ha confermato. Non si confronta con la stampa.
Sì, su quelle domande che non si è riusciti a fare, soprattutto su Gaza, poi dopo li giriamo a Duccio Facchini, il direttore di Altra Economia, che in questi mesi ha lavorato molto sull'ipocrisia dell'Occidente, che da una parte si indigna e dall'altra parte continua la sua cooperazione militare con Israele. Facciamo sentire il passaggio sulla striscia di Gaza.
Noi non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere il diritto alla sicurezza e all'autodifesa di Israele dopo il massacro del 7 ottobre, un orrore che resterà sulla coscienza dei terroristi che da troppo tempo si fanno scudo dei civili a Gaza. Però allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane che sono da sempre un fattore di equilibrio nella regione e che ora sta mettendo a repentaglio in modo definitivo anche la prospettiva storica della soluzione dei due popoli in due stati. E voglio approfittare di questa occasione anche per dire che condanniamo l'ingiustificabile uccisione di giornalisti a Gaza, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che con coraggio rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra. Da nazione amica di Israele e del popolo ebraico, chiediamo a tutte le nazioni, a tutte le forze politiche di fare ogni pressione possibile su Hamas affinché rilasci gli ostaggi israeliani ancora trattenuti. E chiediamo a Israele di cessare gli attacchi, di fermare l'occupazione militare a Gaza, di porre fine all'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, di consentire il pieno accesso degli aiuti umanitari nella striscia, di partire dalle proposte dei paesi arabi per definire un quadro di stabilità e sicurezza. E però rivendichiamo con orgoglio il ruolo ricoperto dall'Italia in questa crisi, perché siamo la nazione europea che si è adoperata di più sul fronte umanitario. Ringrazio per questo soprattutto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Siamo il paese non musulmano, siamo il primo paese non musulmano al mondo per evacuazioni sanitarie da Gaza, perché c'è chi scrive le mozioni e urla gli slogan e c'è chi salva i bambini e io sono fiera di fare parte dei secondi.
Non riesce Luigi a non criticare, attaccare, offendere i pacifisti, quelli che in queste settimane ogni sabato scendono in piazza per chiedere un cessate il fuoco. Anche oggi lo ha rivendicato in modo anche sotto gli applausi, diciamo così, dei partecipanti ed è così.
È pur sempre la leader del più grande, di uno dei più grandi partiti, sì, della destra, no? Che un tempo avremmo definito estremo e radicale europei, sì, in questo momento, più grandi perché è passata dal 2 al 30% nei sondaggi e quindi concediamoglielo, e quindi non è che si possa pretendere adesso che dica anche qualche cosa di sinistra Giorgia Meloni, forse lo dovrebbero dire le opposizioni, sì, qualche cosa di sinistra in maniera un pochettino più credibile, no? Di quanto non stiano facendo fino a questo momento. Lei su questo ha giocato facile oggi qui a Rimini, forse possiamo concludere così, giocato facile perché è arrivata, siccome lo slogan del meeting di quest'anno è una frase dello scrittore Eliot, che è un scrittore considerato di area conservatrice, lei è spaziata dalle citazioni di Eliot a quelle della storia infinita, sai, Atreio, no? Adesso loro sono tanti anni, tutta la sua generazione politica dei 40-50 anni è cresciuta con quell'immaginario lì, quindi con un passare dall'alto al basso in cui è maestra, per dire sostanzialmente la solita cosa conservatrice e anche un po' reazionaria della destra italiana in un contesto, quello del meeting di Rimini, dove se negli anni scorsi si era visto qualche così ammiccamento o aree non dico di sinistra, però un pochettino meno conservatrici, perché quello era il vento che tira, adesso si ritorna a destra senza ombra di dubbio, perché questo viene considerato, non piacerà a chi ci ascolta, però il campo politico che ha il futuro davanti a sé in Italia, no? Per forse un'altra legislatura, e poi dopo chi lo sa, insomma, quello poi dopo i tempi diventano un po' troppo lunghi per fare previsioni.
Bene Luigi, se ti viene qualche idea, qualche intuizione, qualche guizzo, ci sentiamo anche dopo il giornale radio, sai che quando sono in pop sera sei sempre il benvenuto. Grazie Luigi.
Vediamo se c'è in giro Salvini che fa il matto ancora. Ciao ciao.
Sì, magari quello sì. Grazie Luigi.
Ciao.
Ciao ciao ciao. Adesso c'è un piccolo blocco pubblicitario e poi subito dopo Duccio Facchini, direttore di Altre Economia, sempre su questa parte che riguarda la striscia di Gaza. Ovviamente non solo per quello che fa o non fa l'Italia, ma facciamo un po' il focus sui paesi dell'Unione Europea, Francia, Germania, Gran Bretagna, che comunque non è l'Unione Europea, però conta, visto che sta anche nel Consiglio di Sicurezza, membro permanente. Eccoci, sono le 19, abbiamo al telefono Duccio Facchini, direttore di Altre Economia. Buonasera Duccio.
Buonasera a voi.
Buonasera Duccio. E intanto hai sentito l'intervento del Giorgia Meloni, quel passaggio sulla striscia di Gaza che comunque l'ha concluso rivendicando che è il primo paese non musulmano che è quello che accoglie di più i Gazawi, e poi l'ennesima offesa a tutto il movimento che in questi due anni non ha mai smesso di indignarsi, di protestare, di manifestare, e in alcuni casi, in alcuni paesi anche ha condizionato la politica del proprio governo. Basta vedere in Olanda che c'è una crisi di governo sulla striscia di Gaza. Ecco Duccio, un primo commento da quello che hai ascoltato.
Ma il commento più così immediato che mi viene è che le parole della Presidente del Consiglio sono in realtà non perché politicizzate, non è quello tanto che mi indigna, ma sono completamente distanti dalla realtà, sia per quanto riguarda il ruolo umanitario dell'Italia, perché se è vero che l'Italia ha evacuato un certo numero di persone dalla striscia di Gaza, è altrettanto vero che l'informazione del nostro paese in questi mesi ha raccontato anche il dopo evacuazione, perché strumentalizzare vite sconvolte dai bombardamenti israeliani a Gaza per poi abbandonarle, come in taluni casi è accaduto nel nostro paese ed è stato denunciato dalle organizzazioni presenti sul campo, è qualcosa che va ricordato alla Presidente del Consiglio quando poi si fa bella di questo presunto gesto umanitario. E dall'altra parte però quando la sempre Meloni ricorda l'impegno italiano nel cosiddetto progetto Food for Gaza, sono mesi che nel nostro piccolo, come Altre Economia, dimostriamo carte della Farnesina alla mano, non inventate da qualche fonte anonima. Il progetto Food for Gaza, la distanza tra gli annunci e la realtà anche in questo caso è siderale, cioè il governo italiano sostiene di avere garantito forniture in termini di cibo e medicinali alla striscia con fondi milionari, quando poi, quando si chiedono le delibere, emerge che tra i fondi considerati ci sono anche fondi destinati all'UNRWA per il Libano, per la Giordania, per la Cisgiordania, che non c'entra niente con Gaza dal punto di vista geografico. Quindi veramente ci sono delle forzature. Gli aiuti diretti e concreti che l'Italia dal luglio 2024 al gennaio 2025 ha garantito e consegnato a Gaza non superano i 350.000 euro. Quindi L'Italia umanitaria è nella testa della Presidente del Consiglio e della sua propaganda, e poi c'è tutto l'altro tema gigantesco che è la complicità italiana nel genocidio, nei termini delle non interrotte forniture di materiali d'armamento con Leonardo in prima linea, nella fornitura a Israele di materiale non formalmente d'armamento, ma a cosiddetto duplice uso. E su Altra Economia del numero di luglio-agosto abbiamo raccontato della fornitura senza precedenti che l'Italia ha garantito al posto di altri paesi europei per quanto riguarda nitrato d'ammonio, cordoni detonanti, addirittura trizio per la produzione di armi nucleari, fino ad arrivare al fatto che l'Italia, insieme alla Germania, è noto che è il paese che ha lavorato di più quest'estate per sabotare il percorso che avrebbe potuto portare i timidi e complici e conniventi paesi europei ad adottare sanzioni. Quindi, dalla Presidente del Consiglio, più che parole al vento, ci si dovrebbe aspettare, vuole davvero, come racconta, fermare il governo Netanyahu perché adesso, a detta sua, ha esagerato, come se ci fosse un'esagerazione nel numero di vittime civili che si possono tollerare? Perfetto, ci sono degli strumenti che si possono adottare e che altri paesi hanno adottato. Come ad esempio le sanzioni. Cosa ne pensa il governo italiano? Lo sappiamo già perché ha lavorato per non farle applicare. Quindi è veramente così, da un lato prevedibile, dall'altra parte inaccettabile la propaganda.
Ecco, Duccio, il no di Germania e dell'Italia ti riferivi a, diciamo, in ambito europeo, quando è stato certificato la violazione dei diritti umani nella striscia di Gaza, e questo avrebbe bloccato, doveva bloccare una parte dell'accordo di associazione con Israele che è saltato a causa dell'Ungheria, ma soprattutto dei paesi importanti come l'Italia e la Germania.
Assolutamente questo, e dall'altra parte mi riferisco anche all'incontro che c'è stato a metà luglio tra la Commissione europea e i ministri degli esteri dei 27 paesi membri. All'ordine del giorno c'era la discussione di eventuali sanzioni nei confronti di Tel Aviv e Italia e Germania hanno guidato la fazione di coloro che erano contrari con la storiella del mantenere aperto il dialogo, che è una versione addolcita del non muoviamo un muscolo e continuiamo a esportare armi e a non applicare sanzioni anche personali nei confronti di esponenti del governo israeliano, oltre che dei coloni che occupano illegalmente la Cisgiordania, per non parlare della situazione di Gaza. Quindi la responsabilità italiana è veramente pesante, sia in termini di esportazione di armi, sia in termini di mancate sanzioni. Quindi anche questo continuo rivendicare pubblicamente questi italiani brava gente nei confronti dei palestinesi, anche a detta di stimati giuristi internazionali che si occupano del diritto penale internazionale, sembra quasi più una sorta di iniziale tesi difensiva qualora sia l'Italia in quanto Stato, sia l'Italia in quanto esponenti individuali di governo che non hanno assunto iniziative per evitare il genocidio e anzi lo hanno supportato esportando materiale d'armamento, bene, sia l'Italia sia gli esponenti di governo, se il diritto internazionale ha ancora un senso e una credibilità, sono potenzialmente trascinabili in corte a chiam chiam e ch chiamati e essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Sembra più, ecco, una sorta di iniziale costruzione di una tesi difensiva che però non sta in piedi.
Ecco, ti coinvolgo anche non solo per parlare dell'Italia, ovviamente abbiamo preso spunto dal passaggio di Giorgia Meloni dedicato alla Palestina, ma anche tutto quello che in questo momento è questa ondata, sembra la corsa a dichiarare il riconoscimento dello Stato della Palestina, come ha fatto, ma come ha annunciato, promesso Macron. Il premier britannico, il cancelliere tedesco ieri ha detto che non è ancora il momento. C'è, diciamo, una parte di indignazione, condanne anche da parte dell'Unione Europea. Poi c'è dall'altra parte, scopriamo per esempio che la Gran Bretagna continua ad effettuare voli di sorveglianza quasi quotidiani su Gaza con l'aiuto di un contractor americano, in un momento in cui crescono gli interrogativi su come le informazioni ottenute vengono usate e condivise con l'esercito israeliano. Questa era un'inchiesta del Guardian. Ti chiedo, da una parte c'è l'indignazione, le dichiarazioni, le note di protesta, dall'altra parte si continua questa cooperazione tra alcuni governi europei e Israele nel campo militare.
Assolutamente sì, e tra l'altro l'Italia da questo punto di vista è in prima linea, perché il progetto che prima evocavo di Leonardo, che continua a esportare in Israele materiali di ricambi, attrezzature, oltre che svolgere formazione seppur da remoto a beneficio dei velivoli M346 che l'Italia ha esportato in Israele, che produce in provincia di Varese, che servono a addestrare i piloti dell'aeronautica israeliana. Leonardo ha continuato tutto il 2024 a garantire queste forniture a Israele per 7 milioni di euro e ha continuato e continua anche nel corso del 2025, salvo rifiutarsi di comunicare all'opinione pubblica e alla stampa l'ammontare di queste forniture. Quindi quello che accade in Europa è quello che accade in Italia, cioè un'indignazione di facciata, che è tutta un'indignazione di facciata, io insisto, finalizzata a costruirsi un alibi difensivo nei confronti della storia e del diritto internazionale, anche penale, e però dall'altra parte non ci sono azioni conseguenti sul versante militare, tantomeno sul versante economico, sia questo l'applicazione di sanzioni nei confronti di Israele, dei suoi governanti, anche delle sue imprese, e sotto il profilo della partnership commerciale. Il centro di ricerca indipendente olandese SOMO ha ricordato quest'estate che è vero che si associa Israele agli Stati Uniti, che certamente sono il loro principale alleato e complice, ma se noi prendiamo i dati dell'interscambio economico, il primo partner di Israele è l'Unione Europea, è Bruxelles, sia in termini di esportazioni sia in termini di importazioni, e questo ed è dietro questa ragione economica che sta non tanto il silenzio immobile europeo quanto l'attiva complicità europea nel genocidio in corso nella striscia.
Approfitto della tua presenza, leggevo oggi sul sito di Altra Economia una notizia che comunque ci riguarda tutti, perché tutti vogliamo dare una mano, vogliamo contribuire a aiutare i Gazawi. Il titolo è: come GoFundMe e PayPal aggravano le sofferenze del popolo palestinese.
Sì, è un pezzo molto interessante di Alessio Giordano, che ha raccolto la denuncia di un'organizzazione non governativa che si occupa dei diritti digitali del popolo palestinese e che ha riacceso in realtà i riflettori, perché mentre su PayPal la consapevolezza delle condotte vergognose era più conosciuta in qualche modo, quella su GoFundMe lo era meno, e invece l'organizzazione ha ricostruito che appunto ci sono casi anche recentissimi di singoli o associazioni, organizzazioni che hanno raccolto fondi per sostenere famiglie, organizzazioni all'interno della striscia, che poi magari anche nell'ordine di $250,000 di donazioni raccolte, per capirci, e che poi invece hanno visto la piattaforma GoFundMe rimborsare con motivazioni che non stavano in piedi quelle cifre, invece che destinarle a chi le attendeva. È accaduto anche nel caso del sindacato dei giornalisti palestinesi, per venire alla dolorosissima attualità dopo i fatti dell'ospedale di Khan Yunis. Si erano raccolte addirittura all'inizio dell'ottobre del 23, pochi giorni dopo il 7 ottobre, quasi $30,000 destinato all'acquisto di equipaggiamento protettivo per giornalisti, che sono stati rifiutati e rimborsati ai donatori appigliandosi a non ben specificati leggi e regolamenti. Quindi anche questa forma di oppressione e di controllo dei pagamenti digitali è un tema gigantesco.
C'è un modo per aiutare i Gazawi senza passare da questi giganti delle transazioni?
È un tema, allora, dal punto di vista dell'aiuto individuale, è difficile. Dall'altra parte, però, ricordiamo che ci sono organizzazioni anche, come dire, dalla più strutturata, cioè penso a un soggetto come Medici Senza Frontiere, Emergency, cioè organizzazioni che sono sul campo e che sono una voce, quindi quello mi viene in mente il primo sostegno diretto, dopodiché ci sono anche tutte le organizzazioni della cooperazione internazionale italiana che sono sul campo e che magari sono meno strutturati dei colossi che citavo prima e che si possono, cioè penso, che ne so, a Vento di Terra con cui fate anche cose insieme, ad ACS Italia, cioè ci sono organizzazioni che sono lì da anni e tra l'altro questa cosa mi permette di aggiungere che a proposito della retorica meloniana degli italiani brava gente, beh è interessante chiedere a quel tipo di organizzazioni come il progetto Food for Gaza in realtà è stato uno specchietto per tagliare il sostegno della cooperazione internazionale italiana a beneficio di quelle organizzazioni che stavano sul campo e che invece dal 7 ottobre e anche da prima si sono viste abbandonate dal governo. Quindi, se davvero l'esecutivo volesse aiutare il popolo palestinese, dovrebbe spiegare come mai le organizzazioni non governative, sono state completamente tagliate fuori, dalle delibere del Ministero degli Esteri in questi quasi 2 anni. A proposito no, di quella distanza che dicevo tra i fatti e le barzellette al meeting di Rimini.
Ultima cosa, Duccio Facchini, direttore di Altreconomia. Questi giorni si parla, anche lei ha accennato, sta parlando molto dei giornalisti uccisi nella striscia di Gaza. La tua testata ha prodotto un podcast, noi abbiamo parlato anche con la curatrice che parlava di uno dei più grossi problemi in questo momento. È quello di silenziare chi sta documentando il genocidio.
Sì, il podcast è La guerra dei giornalisti della bravissima Anna Maria Selini, ti ringrazio per averlo ricordato e se vogliamo tornare alle parole della Presidente del Consiglio, anche qui, senza scadere nel politicismo, però ma il governo italiano, perché non ha detto una parola? Invece di fare questa imbarazzante conta della soglia dei civili uccisi oltre la quale la coscienza della Presidente del Consiglio si desta, ma perché il governo italiano non ha detto una parola sul fatto che il suo alleato israeliano non permette dal 7 ottobre 2023 ai giornalisti internazionali di entrare a Gaza? Questo non per dire, e io mi arrabbio molto con chi dice no, non ci sono i giornalisti internazionali a Gaza, quindi non sappiamo che cosa succede. I giornalisti ci sono i giornalisti palestinesi e infatti vengono ammazzati. Però se i governi occidentali facessero una vera pressione affinché i giornalisti internazionali potessero entrare, questo potrebbe fungere anche da una sorta di garanzia, minima garanzia in più. No, nell'aiutare a documentare, anche nell'aiutare a mettere il proprio corpo di fronte a quelle che sono, no, queste omicidi mirati, addirittura sparizioni forzate in alcuni casi, come denuncia il sindacato dei giornalisti palestinesi. Anche su questo la Presidente del Consiglio non ha niente da dire, ma perché, se addirittura non sopporta la stampa nel proprio paese, figurarsi l'idea che i giornalisti internazionali possano, senza precedenti nella storia, senza precedenti nella storia, possano superare questo vincolo che pone il governo israeliano, questo ostacolo affinché possano entrare anche altri occhi rispetto a quelli eroici dei giornalisti, dei colleghi palestinesi.
Grazie Duccio, grazie mille per tutto questo tempo che hai dedicato a Radio Popolare.
Grazie a voi, ci mancherebbe. A presto.
Buonasera, grazie. Era Duccio Facchini, direttore di Altri Economia.
I mean, Henry, come on. Do you think I'd really choose it? All this off and on. Henry, come on.
Andiamo in musica fino al giornale di Popolare Network. Omar Caniello, Luisa Nannipieri in redazione. Sono le 19:22 minuti. Adesso vi presentiamo, vi facciamo sentire un'intervista di Riccardo Nuri, autore del libro che si chiama Genocidi, perché è un libro diciamo che spiega come si può accertare un genocidio. E quindi ci sono i testi, ci sono le risoluzioni dell'ONU, ci sono le dichiarazioni, e lo ha fatto con un professore di diritto internazionale che è Antonio Marchesi. Il libro, come dicevo, si chiama Genocidi.
Per chi usa il vocabolario del diritto è semplice utilizzare quella parola. Per chi fa comparazioni storiche, per chi analizza il numero delle vittime, per chi pensa che chi ha subito un genocidio non possa commetterlo a sua volta, ecco, quella parola resta un tabù e non viene mai usata tentando di ricorrere a delle parole che non sono dei sinonimi, tanto sono parole prive di significato giuridico come massacro, strage, e l'obiettivo è sempre quello di minimizzare la responsabilità di Israele. Le vittime di un genocidio hanno il diritto a essere riconosciute dalla storia e meglio ancora dalla giustizia come tali e non come sopravvissute o vittime di qualcos'altro. È un testo per chi si affaccia con curiosità o ha voglia di sapere o deve sapere per ragioni di studio o di lavoro che cosa significa genocidio, tant'è che in appendice abbiamo pubblicato la convenzione del 1948 e subito dopo una sintesi del rapporto di Amnesty International sul genocidio israeliano, in modo che pagina dopo pagina si potessero mettere a confronto cosa dice il diritto internazionale e quali azioni ha fatto Israele. E per il resto abbiamo dato un titolo che è volutamente plurale, perché è il male assoluto, il crimine dei crimini, ma non è mai stato unico, cioè non possiamo parlare di un genocidio e tutto il resto è altro. 30 anni del genocidio avvenuto a Srebrenica in Bosnia, nel cuore dell'Europa, e nessuno nega che ci sia stato un genocidio, nonostante il numero delle vittime sia stato un quarto di meno di quello di Gaza, ma non contano i numeri, contano le azioni e conta soprattutto la preparazione, contano le intenzioni genocidarie, conta il processo e il tempo che ci vuole, perché il genocidio a Srebrenica è avvenuto 3 anni, 3 mesi e 5 giorni dopo la prima vittima civile morta in Bosnia nel 92.
Ecco, nell'introduzione fate una considerazione preliminare, cito: da parte nostra, pur avendo scelto di dedicare questo libro unicamente al genocidio, vorremmo che fosse assolutamente chiaro che respingiamo nettamente l'idea secondo la quale solo la qualificazione di genocidio avrebbe importanza. Di solito questa idea nasconde il tentativo strumentale di fare apparire meno gravi altri crimini internazionali.
Abbiamo fatto per un motivo, intanto perché crediamo veramente che non ci sia una classifica per cui i crimini di guerra, se li compi per un lungo periodo di tempo, per non parlare dei crimini contro l'umanità, siano qualcosa di meno grave. Ora sarà molto difficile che i 50 anni di Assad padre e Assad figlio in Siria saranno qualificati come genocidio, perché la convenzione esclude dai gruppi protetti quelli politici. L'abbiamo fatto anche perché vorremmo togliere l'illusione che se la Corte Internazionale di Giustizia stabilirà, e io non sono d'accordo, ma se stabilirà che Israele non ha commesso genocidio, non è che Israele risulterà automaticamente assolto da qualunque violazione del diritto internazionale commessa a Gaza, proprio perché affamare scientificamente una popolazione, trasferirla con la forza, ucciderla a decine di migliaia possono essere qualificati come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e non è detto che siano necessariamente azioni meno gravi del genocidio.
Era Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, autore del libro Genocidi per People, insieme a Antonio Marchesi, che è un giurista filosofo del diritto italiano, che comunque Antonio Marchesi anche di Amnesty International. È un libro uscito alla vigilia del 30° anniversario del genocidio di Srebrenica. Tra poco il giornale radio. Nella seconda parte andremo in Brasile. Ieri abbiamo dedicato una decina di minuti allo scandalo delle tangenti della corruzione in Argentina, che colpisce direttamente la sorella, che è il braccio destro di Milei, la sorella Karina Milei, e anche il presidente Milei. Andiamo poi magari nei prossimi giorni, vedremo come andrà a finire questo scandalo. Oggi invece andiamo in Brasile, dove Bolsonaro è agli arresti domiciliari e sarà processato il 2 di settembre. Per il tentativo colpo di Stato contro il presidente eletto Lula. La linea a Omer Caniello subito dopo la pubblicità. minuti. Questa è la seconda parte di Popsera. Partiamo, riproponiamo un'intervista andata questa mattina in Summertime, perché è importante. Dal 31 agosto sarà una delle notizie principali che arrivano dal mondo e soprattutto dal Medio Oriente. È fissata proprio per il 31 agosto la partenza della Global Sumud Flotilla, un coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e persone comuni che intende rompere il blocco imposto da Israele all'accesso via mare a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese. All'iniziativa aderiscono 44 delegazioni di altrettanti paesi, Italia, Francia, Spagna, Algeria, Gran Bretagna, Danimarca e ancora Thailandia, Malesia, Bangladesh, Sri Lanka, Turchia, Australia, Nuova Zelanda e Kuwait. Mattia Guastafiero questa mattina ha intervistato Maria Elena Delia, portavoce della Global Movement to Gaza Italia. Sentiamo un secondo solo, eccoci. Sentiamo l'intervista.
Questa volta le barche sono tante, sono diverse decine e quindi si tratta davvero di una vera e propria flotta, che voglio sottolineare, una flotta pacifica, una flotta umanitaria, è una flotta non violenta che avrà a bordo aiuti, quindi cibo, medicinali, avrà a bordo attivisti, medici, avvocati, artisti, parlamentari, quindi però è effettivamente la prima volta che è stata composta una flotta che conta così tante barche, perché parliamo di decine e decine di barche, e la volontà, la nostra volontà è chiaramente quella di riuscire a riaprire un corridoio umanitario, perché la popolazione di Gaza è stremata da quasi 2 anni di genocidio, di bombardamenti, ma è stremata anche dal fatto che già da mesi Israele sta usando la fame come arma di sterminio, cosa che peraltro è vietata da qualunque tipo di convenzione, da quella di Ginevra in avanti. Quindi il nostro tentativo è sicuramente quello di riuscire a riaprire un corridoio umanitario, ma questa è un'iniziativa che ha anche una valenza politica forte. Come dicevi tu prima, il nostro tentativo è quello di rompere questo assedio che, voglio ricordare, non dura da 2 anni, ma nella striscia di Gaza dura dal 2006 ed è un assedio che è considerato illegale dal diritto internazionale.
E per rompere questo assedio l'Unione fa la forza, è sostanzialmente questo il messaggio.
Esatto, esatto. L'Unione fa la forza perché crediamo anche che essere così tanti, da così tanti paesi del mondo, tutti insieme, sia anche un messaggio politico importante e sia un messaggio ai nostri governi importante, all'Unione Europea, ai governi da cui, diciamo, dei paesi da cui noi proveniamo, e sono tantissimi, ci sono 44 delegazioni di 44 paesi diversi, più rappresentanti anche di tantissimi altri paesi che magari non hanno delle vere e proprie delegazioni. Quindi si tratta davvero dell'aver messo, diciamo, dell'aver unito tante forze, anche per dire che la società civile di questo pianeta non è d'accordo con quei governi, che sono tanti purtroppo, che continuano o a rimanere indifferenti o a sostenere attivamente il genocidio a Gaza.
Maria Elena, temete una reazione violenta che potrebbe esserci, visto i precedenti da parte dell'esercito israeliano con le altre imbarcazioni che si sono avvicinate a Gaza?
Siamo perfettamente consapevoli che tutte le imbarcazioni che hanno provato precedentemente, anche con la Freedom Flottiglia, ad arrivare a Gaza sono state tutte intercettate, le persone sono state prelevate dalle barche, le barche sono state sequestrate. Non proprio tutte, perché nel 2008, voglio ricordare che nel 2008 ci furono 2 barche, le prime 2 che tentarono questa impresa, a bordo delle quali c'era anche Vittorio Arrigoni, e quelle 2 barche nell'agosto del 2008 riuscirono a rompere l'assedio e ad arrivare a Gaza. Da allora l'esercito, la marina militare israeliana ha sempre intercettato tutte le barche, quindi noi ovviamente siamo realisti e sappiamo che questo può e che è probabile che avvenga, però sappiamo anche che siamo in tanti, sono tante le barche e forse questa si tratta, diciamo, stiamo partendo con una configurazione che anche per Israele è nuova, è inedita. Sappiamo che stiamo correndo questo rischio, però dobbiamo anche essere molto sinceri. Di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, non è veramente più possibile rimanere fermi, non provare a fare nulla, non provare a chiedere l'attenzione delle istituzioni e dei governi, perché davvero questa è una pagina di storia che sarà ricordata come una delle peggiori della storia dell'umanità. E mi voglio augurare che oltre alla società civile che è con noi, le istituzioni e i governi comincino a rendersene veramente conto.
Cosa dovrebbero fare?
Ma innanzitutto dovrebbero cominciare a sospendere o rompere tutti gli accordi economici o, diciamo, accademici o di qualunque tipo che hanno con Israele.
E nei vostri confronti?
Nei nostri confronti dovrebbero fare quello che è di fatto il loro dovere istituzionale. Noi siamo cittadini dei loro paesi che stanno compiendo, lo voglio sottolineare, un'azione legale, come dire, protetta dal diritto internazionale. Quindi noi ci aspettiamo che loro ci sostengano e ci proteggano nel caso dovesse succedere qualcosa.
Chiarissimo. Ecco, operativamente, Maria Elena, com'è l'organizzazione? Chi è che sta mettendo concretamente queste barche, queste imbarcazioni in mare? Chi le guida? E anche, insomma, se una persona che ci ascolta volesse in qualche modo partecipare, come può farlo?
Allora, questa iniziativa è stata organizzata dal Global Movement to Gaza, che è un movimento internazionale che è appunto quello che dicevo, che raccoglie 44 delegazioni da tutto il mondo e del quale noi come Italia siamo parte, che insieme a diversi attivisti della Freedom Flottiglia, a diverse delegazioni che provengono dai paesi del Maghreb e i paesi dell'Asia orientale, hanno messo insieme queste forze per riuscire a acquistare queste barche. Quindi queste barche sono state acquistate grazie a, diciamo, una massiccia raccolta fondi. Sono barche piccole, voglio sottolinearlo, non vi immaginate che si parta con enormi navi da crociere, sono barche che possono tenere 10, massimo 15
piccole, anche persone. Perché l'obiettivo, insomma, è far capire che le intenzioni sono,
certo,
del tutto pacifiche.
Del tutto pacifiche, ovviamente, quindi sono barche a vela, barche da turismo, con cui forse ce ne sono un paio un pochino più grandi, ma l'idea è proprio quella di una flotta totalmente non violenta. Chi le guida? Le guidano dei capitani, degli skipper volontari che si sono, e degli equipaggi volontari, lo voglio sottolineare, che si sono messi al servizio di questa causa. Quindi diciamo, dietro questo progetto ci sono delle competenze, lo voglio sottolineare, straordinarie, perché è un progetto che è estremamente complesso e che ha visto, diciamo, contribuire con le loro competenze ingegneri, persone esperti di comunicazione, esperti di sicurezza, esperti di gestione delle risorse umane, esperti di management. Davvero,
sì, una partecipazione diffusa ed enorme. Come si può partecipare per chi ascolta? Maria Elena, abbiamo giusto pochi secondi.
Sì. Allora, gli equipaggi sono ormai completi perché sono già stati, diciamo, ormai completati, perché noi abbiamo chiuso qualche giorno fa proprio le richieste, siamo ormai proprio vicini alla data di partenza, ma noi abbiamo un enorme bisogno di supporto da terra, del vostro supporto, quindi dei media, ma di tutti i gruppi che sui propri territori continueranno a seguirci, a tenerci d'occhio, a come dire, a parlare di questa iniziativa, e nel caso dovesse succedere qualcosa chiedano a gran voce l'intervento, insomma, delle nostre istituzioni.
Fare rumore, insomma. Ultima cosa, poi ti salutiamo, esatto. Maria Elena, giusto per capire, quando partite, dove vi radunate, quando pensate di arrivare soprattutto a Gaza?
Partiamo, ci sono due partenze, la prima è il 31 agosto da Barcellona e da Genova. Da Barcellona partiranno molte barche, da Genova partiranno alcune barche cariche di aiuti umanitari che tra l'altro Music for Peace, l'associazione di Genova, ci sta aiutando a raccogliere. Le barche che partiranno il 31 da Genova andranno in Sicilia, mentre quelle di Barcellona cominceranno a navigare verso diciamo le acque internazionali. Il 4 settembre ci sarà una seconda partenza dalla Sicilia, dalla Tunisia e dalla Grecia. Tutte queste barche si muoveranno verso un unico punto di incontro, e in questo punto di incontro si raduneranno per poi veleggiare tutte insieme verso Gaza. Parliamo di una decina di giorni di navigazione.
Era l'intervista di Mattia Guastafierro a Maria Elena Delia, portavoce della Global Movement to Gaza Italia, che come abbiamo detto all'inizio inizierà la sua missione il 31 agosto prossimo. Lunedì ha compiuto 50 anni Born to Run. We'll be right back. Adesso andiamo in Ucraina. Che fine ha fatto il trilaterale, il bilaterale tra Zelensky, Putin, Putin-Zelensky, Donald Trump? Abbiamo girato questa domanda all'ex ambasciatore Stefano Stefanini, che è stato intervistato da Luisa Nanipieri.
Se parliamo del negoziato promesso da Trump dopo l'incontro di Anchorage, addirittura con Lipperi sembrava che addirittura si potesse tenere un incontro trilaterale Putin, Zelensky, Trump nel giro di una settimana, di quello non ce n'è neppure l'ombra. Trump stesso ha scalato dal trilaterale, ha prospettato invece un incontro Putin-Zelensky, ma anche di quello non c'è alcun segnale. Anzi, se vogliamo parlare di diplomazia, il capo della diplomazia russa ha buttato acqua su qualsiasi fuoco di negoziato, dicendo che prima di arrivarci ci vuole un'agenda, che comunque non si parla di un incontro fra i due leader, ma semplicemente di alzare il livello delle delegazioni che si sono incontrate finora sporadicamente a Istanbul per cose molto concrete, come lo scambio di prigionieri, e quindi di fatto ha usato la diplomazia. C'è sempre il mito della diplomazia che serve a fare la pace, a volte la diplomazia serve anche la diplomazia che serve a fare il negoziato, a volte la diplomazia viene anche usata per tanare o dilazionare la prospettiva di negoziato, e questo è quanto Lavrov ha fatto. In questo momento quindi la prospettiva di un negoziato diretto russo-ucraino, non su questioni pratiche, ma per mettere fine alla guerra, ad essere ottimisti, rinviato alle calende greche.
Da quello che vediamo poi effettivamente sul campo, nel senso che sul campo in questo momento osserviamo che c'è comunque un'avanzata russa, alcuni dicono in vista di negoziati.
Non c'è stato il fuoco in vista, le parti in guerra fanno sempre il massimo sforzo per trovarsi in una posizione migliore al momento del cessato il fuoco, quindi guadagnare anche qualche chilometro di terreno. Qui però siamo di fronte a una situazione che è abbastanza chiara. Uno dei due paesi in guerra, l'Ucraina, vorrebbe il negoziato, vorrebbe preliminarmente il cessato il fuoco, visto che la Russia non accetta il cessato il fuoco e vuole cominciare a negoziare in stato di guerra, l'Ucraina è pronta a negoziare, ovviamente con le proprie posizioni. E c'è un'altra parte in guerra, la Russia, che non vuole cominciare a negoziare. E quindi il negoziato non si fa, perché bisogna essere in due per essere d'accordo a farlo. Con tutta la diplomazia che ci si può mettere di mezzo, fino a che queste posizioni non cambiano, il negoziato non si fa. Può darsi che con la fine della stagione, diciamo, chiamiamola bellica, facendo stato di quali saranno le posizioni, dato che tutti e due i paesi sono, sicuramente l'Ucraina, ma anche sicuramente l'Ucraina esausta, ma anche la Russia paga un prezzo notevole a questa guerra che ha cominciato, a quel punto i tempi maturino per un negoziato. Parliamo di ottobre, fine ottobre.
L'altra cosa su cui volevo chiedere la sua opinione sono questi accordi energetici di cui si è parlato ieri, in particolare sono uscite alcune indiscrezioni degli accordi energetici tra Stati Uniti e Mosca.
È uscita una notizia della Reuters, dice che secondo fonti di gente che ha partecipato ai colloqui, quindi in genere in queste cose agenzie come la Reuters sono molto solide, nell'incontro Putin-Trump sono stati discussi anche potenziali accordi energetici fra Russia e Stati Uniti. Ora, questo tipo, per pensare a una cooperazione energetica fra Russia e Stati Uniti, bisogna immaginare dei progetti per l'Artico, perché allo stato attuale né Russia né Stati Uniti hanno bisogno l'uno dell'altro per fornitura energetica, sono tutti e due dei paesi esportatori. Lo sfruttamento delle risorse dell'Artico, che diventa più possibile col riscaldamento globale, la Russia ha bisogno di tecnologie che non possiede, quindi tecnologie americane o forse cinesi, ma soprattutto americane. Questo potrebbe essere uno dei temi che è stato discusso. Se lo è stato, e io tendo ad aver fiducia sulle fonti della Reuters, questo conferma che nell'incontro Trump-Putin, fra i temi in discussione, non c'era soltanto il tentativo di far finire la guerra in Ucraina, tentativo praticamente fallito per ora, ma anche l'idea di una cooperazione economico-energetica fra i due paesi, che è una cosa di cui Trump parla da tempo.
È stata anche presentata come dagli americani, diamo degli elementi, dei possibili elementi che potrebbero convincere Putin a fare delle concessioni sulla pace in Ucraina.
Sì, sono presentati così, ma per Putin la guerra in Ucraina e gli obiettivi di questa guerra, che ormai è la sua guerra, a cui sente di aver legato il suo posto nella storia, nella politica russa, certo disposto a sacrificare gli obiettivi della guerra alla cooperazione a medio, lungo termine, nell'Artico. È piuttosto da parte americana, da parte dell'amministrazione Trump, l'idea che normalizzando i rapporti con la Russia, malgrado la guerra in Ucraina, si possa avviare una cooperazione remunerativa per entrambi nell'Artico.
L'ex ambasciatore Stefano Stefanini al microfono di Luisa Nannipieri sulle trattative, non trattative, tra Stati Uniti, Ucraina e Russia per mettere fine all'aggressione russa all'Ucraina.
Di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Vediamo se abbiamo al telefono Luigi Spera in diretta.
Buon pomeriggio, buonasera anzi.
Buonasera Luigi da Rio de Janeiro. Buonasera Luigi, come dicevo prima nella presentazione ieri abbiamo raccontato lo scandalo che in questo momento viene, che coinvolge direttamente la famiglia Milei, lo scandalo di Tangente e corruzione in Argentina. Oggi da un populista all'altro parliamo di Bolsonaro. Bolsonaro in questo momento l'ex presidente brasiliano e agli arresti, sarà processato, se ho capito bene, all'inizio di settembre. E ieri abbiamo letto questa notizia che vogliono rafforzare la guardia attorno alla sua residenza perché c'è il rischio di fuga all'estero oppure rifugiarsi in qualche ambasciata.
Sì, allora è tutto giusto, procediamo con ordine. Allora, a partire dal giorno 2 di settembre e con verdetto atteso il 12 di settembre si svolgerà il processo a Jair Bolsonaro per il tentato colpo di Stato, ricordiamo ordito a cavallo tra la fine del 2022 e il 2023 per, secondo l'accusa, rimanere al potere e impedire in qualche modo diciamo, l'insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva. Il processo è attesissimo e sarà un momento molto molto caldo. Come giustamente dicevi,
pronto? Pronto, sei sparito? Vediamo se riusciamo a recuperarlo. No. Vediamo se recuperiamo Luigi Spera. No, per il momento. Pronto? Non riusciamo a recuperare, forse non a campo. Intanto mettiamo un po' di musica. E eccoci, mi senti?
Sì, ti sento perfettamente.
Ecco, prima sei sparito. Ecco.
Ah. E niente, quindi dicevo, il processo si concluderà il 12 di settembre. In questo momento Jair Bolsonaro è agli arresti domiciliari, ricordiamo per un'altra inchiesta in cui è indagato insieme al figlio per aver, in realtà anche hanno ammesso palesemente di averlo fatto, di aver tentato ed essere riusciti in parte a ottenere il supporto di Donald Trump, che ha imposto il 50% di dazi sull'export brasiliano verso Washington. Proprio tra le giustificazioni utilizzando il processo in cui Bolsonaro è accusato di tentato golpe, per cui le inchieste sono, diciamo, come dire, parallele, ma sono divise, per cui lui ha gli arresti domiciliari per un processo e ne affronterà un altro. Come giustamente dicevi, nelle ultime ore crescono, come dire, i timori di una possibile fuga di Bolsonaro o di un possibile tentativo di rifugio all'estero o in qualche ambasciata. Questo timore è, si basa su una serie di documenti incontrati e trovati nei telefoni cellulari sia suo che di uno dei suoi più grandi sostenitori, che è il pastore evangelico Silas Malafaia, in cui c'era appunto una bozza di richiesta di asilo politico proprio in Argentina dall'amico Milei, per cui questo ha fatto scattare, insomma, un po' l'allarme. E come giustamente dicevi, è stata rafforzata la vigilanza all'appartamento dove vive a Brasilia, quindi c'è un numero abbastanza consistente di agenti della Polizia Federale e hanno anche autorizzato l'uso dei droni per vigilare H24, insomma, l'abitazione di Bolsonaro dove è i domiciliari, e quindi questo è più o meno lo scenario di crisi.
Luigi, ci puoi ricordare le vicende giudiziarie di Bolsonaro, ma soprattutto che cosa rischia? Non solo lui, perché c'è tutta una cerchia di golpisti.
Sì, allora, in realtà il processo che affronta a partire dal 2 settembre è quello che viene chiamato il nucleo centrale del golpe, in cui sono a processo Bolsonaro e 7 tra i suoi ex ministri, quasi tutti militari, e i suoi fedelissimi, per aver organizzato il complesso del golpe, che mi piace chiamarlo così, perché non è soltanto un atto o un fatto, ma sono tutti quel complesso di attività, anche di azioni di propaganda e di vari tipi di iniziative legali e illegali, che sono state costruite a partire dal secondo turno, diciamo così, dopo la vittoria al primo turno di Lula, fino all'8 gennaio, che sono le immagini immagini che ricordiamo tutti delle invasioni alle sedi del Parlamento, Presidenza e Corte Suprema. Per cui lui è a processo come, diciamo, secondo le accuse appunto della Procura e della Corte Suprema, lui è a processo perché è considerato la mente di tutto questo, di tutte queste operazioni, di tutto questo meccanismo messo in piedi per rimanere sostanzialmente al potere e impedire l'insediamento di Lula dopo la vittoria che poi è avvenuta al secondo turno. Per cui questo è il contesto. Le accuse che gli vengono mosse sono pesantissime: abolizione dello Stato democratico, colpo di Stato e altri reati gravi, per cui la stima, diciamo, è che possa incassare una condanna fino a 40 anni di carcere. Essendo ultra settantenne, molto probabilmente sarà immediatamente posto ai domiciliari, per cui, o meglio, lasciato ai domiciliari in questo caso, visto che già c'è per altro processo. Per cui questo è più o meno lo scenario. Ovviamente bisogna capire anche il gioco politico che c'è dietro, perché mentre siamo ovviamente davanti a un processo squisitamente giudiziario, sebbene in un contesto differente per il fatto di svolgersi il processo alla Corte Suprema, trattandosi di un ex capo di Stato, a margine della situazione giudiziaria, perché poi non è accusato di altri reati, è accusato di colpo di Stato, ovviamente tutti i suoi sostenitori probabilmente si animeranno e potrebbero pensare di dare sostegno al proprio leader, per cui non è escluso che ci possano essere non dico degli scontri, ma un poco di frizioni, così sicuramente di tensioni a Brasilia nei giorni del processo. Quindi, come dire, i suoi sostenitori vorranno manifestare appunto sostegno e quindi bisogna anche capire l'ordine pubblico e come la politica, anche e soprattutto la destra, come si muoverà rispetto a questa cosa, perché la posizione della sinistra è chiara, la posizione della magistratura anche, il Parlamento resta sempre ambiguo per questioni di opportunismo che in Brasile è storicamente legato ai partiti di centro presenti in Parlamento, e poi c'è l'incognita appunto della destra, quindi quale sostegno darà la destra moderata, i candidati alla presidenza in pectore che vogliono emergere in questa fase, anche approfittando delle sventure giudiziarie di Bolsonaro. Per cui lo scenario è estremamente fluido e c'è appunto da capire dove andranno gli ultimi tasselli. La stima di analisti, giornalisti e politici è che arriverà la condanna, e questo è abbastanza chiaro, perché questa è una cosa importante da dire: al netto della retorica bolsonarista e dei suoi sostenitori, di questa cosa di avere di essere vittima di una persecuzione, tra l'altro riverberata anche da Trump, voglio dire, al netto, diciamo, di questa narrativa di persecuzione per aver fatto cose piccole, cioè solo difendere il paese, tutto è quello che dicono, di base c'è un processo ben costruito con delle prove documentate, ci sono i documenti, ci sono le telefonate, ci sono le registrazioni, ci sono i video registrati, e molto di questo materiale è stato messo a disposizione dall'ex aiutante di campo, che era il più prossimo assistente di Bolsonaro, tenente colonnello Mauro Cid, che nel suo accordo di collaborazione con la giustizia ha consegnato tutti questi atti. Per cui, oltre alle indagini della polizia, quindi le indagini documentali, i documenti raccolti, ci sono anche una marea di prove che confermano, diciamo così, la tesi della procura. Per cui al netto, diciamo, dello scontro politico, poi probabilmente sarà condannato.
Luigi, grazie. Sicuramente ci sentiamo nei prossimi giorni, magari anche alla vigilia del processo e il giorno del processo. Grazie e buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Da Rio de Janeiro, Luigi Spera, nostro collaboratore. La prima parte è stata dedicata all'intervento della Presidente del Consiglio a Rimini, al meeting di CL. E poi una lunga pagina dedicata alla striscia di Gaza, anche perché nel suo intervento c'è stato un passaggio interessante su la striscia di Gaza che abbiamo commentato con Duccio Facchini, direttore di Altre Economia, mentre la prima parte dal nostro inviato Luigi Ambrosio. Avete sentito Luigi Spera, Brasile, sicuramente torneremo perché è un fatto clamoroso la condanna al carcere per Bolsonaro, sembrava fino a qualche tempo fa un intoccabile. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Domani Pop Sera alle 18:30.